E lui raccontò che appunto dalla famiglia paterna, una lunga tradizione di una famiglia di grandi ascendenze anche militari, gli veniva l'impegno, il senso del servizio, del dovere, del servizio per gli altri, del rigore, dell'infaticabilità e così via. Dal ramo materno, molto più morbido e dolce, gli veniva invece quel senso, dell'amore per l'altro, che lui definisce con una espressione che trovo molto forte, molto bella, come un sovrappiù di forza. Che cos'è l'amore? Non è appunto il sentimento, no? Ma un sovrappiù di forza. Quindi di nuovo l'elemento poi del darsi, della responsabilità, dell'impegno, che può essere agito sia sul piano politico e sia evidentemente in ogni altro ambito della vita, anche nella vita domestica o in qualunque, ecco. Ecco, però mi veniva, ecco, e poi ci sono delle cose molto belle in cui lui, una volta fatto questo passo, no, col dire sì, ecco, quel affidarsi a Dio, anche nella sua azione. Dunque, no, volevo dire due cose, cioè uno che questo affidarsi a Dio nella propria azione di fatto nella storia non ci garantisce da nulla, perché per esempio a noi piacerebbe molto leggere anche questo sacrificio di Hammarskjöld, che poi morì in questo incidente aereo, molto probabilmente un sabotaggio. Fosse il sacrificio per un'azione giusta, no? E anche per un'azione azzeccata, diciamo, e ben valutata dalla storia. In realtà non lo sappiamo e credo che proprio non ci possa, non ci sia una valutazione politica che possa darci una risposta su questo, perché lui appunto era, lì erano in gioco forze contrastanti, lui sicuramente voleva difendere i deboli e i piccoli paesi rispetto alle grandi potenze che si spartivano questo povero Congo. Però poi, o lo dico per ignoranza mia, ma insomma non credo che ci sia una valutazione storica che ci dica che effettivamente le sue scelte erano le più giuste in quel momento. E però questo senso del non, come dire, affidarsi a Dio nelle proprie scelte, ma anche ed esserne responsabili, ma anche non proprio fino in fondo, nel senso di non voler avere l'ultima parola, neppure da Dio stesso, se vogliamo, dalla storia stessa. E questo c'è in molti passaggi dei suoi diari, quando dice, bene, tu fai la tua azione, poi sarà Dio a trovarle un senso, sarà Dio nella storia che prima o poi, magari anche se tu non lo saprai, se anche quelli che verranno dopo non lo sapranno, le troveranno un senso. Questo naturalmente non è che assolve niente e nessuno, però ecco, ci dà l'idea che qualche volta forse non si può giudicare e questo certamente ci getta anche nell'angoscia, come gettava nell'angoscia anche Hammarskjöld. Però lui a un certo punto decide che tanto è Dio che fa la storia, no? Ecco, poi se volete li troviamo anche perché mi ero segnata le pagine, ma insomma. Ecco, quindi insomma sospendere anche il giudizio sulla propria azione a un certo punto e affidarsi. Questo detto e fatto da un uomo in realtà con un grandissimo senso della responsabilità. E poi ecco un'altra cosa che mi piace particolarmente. Le parole che usa per la fede, eh? Appunto anche lì poche, anche lì Gesù pochissimo nominato, però si capisce che è l'eroe, detto anche con una certa così, come dire, gusto letterario, no? L'eroe dei Vangeli. Ecco, le parole che usa sono molte citazioni che lui rielabora e quindi molta lettura e uso delle scritture, quindi invece di dire tante parole proprie, l'uso delle scritture. Tra l'altro leggevo sempre nel libro di Gian Piccoli, avrai notato anche tu che questo amico che diceva io non sospettavo che lui avesse questa dimensione di fede, però la sera, tutte le sere leggeva la Bibbia, no? Ecco, e tra l'altro mi fa venire in mente per associazione così, che un'altra persona di cui nessuno sospettava la profonda dimensione di fede era Etty Hillesum, di cui i suoi amici, quando poi trovarono questi diari, dicevano ma come, ma lei era una ragazza così di mondo, di sinistra, della lotta, una studentessa che amava la letteratura, e non avevano mai sospettato invece questa dimensione così intima. Ecco, le parole che usa per la fede, che sono sostanzialmente due, o tre, o quattro, allora, le parole, le citazioni bibliche, questo sì, che è la parola più semplice, cioè prima c'è il suo arrovellarsi, il tormento, eccetera, eccetera. A un certo punto lui comincia a dire che non bisogna neanche star lì a dubitare troppo, certo che abbiamo i dubbi, però lasciamoceli da parte, e dice proprio non dubitare, adesso non mi ricordo più dove me lo sono segnato, e neanche star lì a domandarsi troppo, ma perché domandare? Accettare, punto e basta. E poi l'altra parola è il tu. Il tu, questa relazione che lui però mette in atto, mette in scrittura a un certo punto, perché prima non la usa, e da quando inizia con questo sì, c'è una poesia finale molto bella, tu che, ecco, si rivolge a questo Dio con il tu ed entra in questa relazione. E poi appunto le volte che nomina Gesù. Quindi anche queste poche parole con cui dice la fede. E poi, non so, mi veniva da notare una cosa che però, così, gli dico così, insomma, ecco, mi piacerebbe sapere anche Paolo che cosa. Cioè, una delle ultime poesie, tra l'altro strano quest'uomo che si mette a scrivere in poesie, un po' come Bonhoeffer che è in carcere, ecco, quando sente stringere il tempo evidentemente viene la parola più, meno discorsiva, più pregnante della poesia. 254 in questo libretto. Ecco, 24 agosto 61, anzi è l'ultima cosa che scrive. E, beh, dopo magari qualcuno la legge, comincia solo così, dice è un nuovo paese. No, punto di domanda, è un nuovo paese in una realtà diversa da quella del giorno, oppure ho vissuto io lì prima del giorno? Mi svegliai un mattino qualsiasi di luce grigia riflessa sulla strada, mi svegliai dalla notte azzurro cupa, oltre il limite degli alberi, con il chiaro di luna sulla brughiera, la vetta in ombra, ricordai altri sogni, ricordai lo stesso paese montuoso, due volte fui sulle vette, vissi presso il lago più interno, risalì il fiume verso le fonti. Le stagioni si sono alternate e la luce, il tempo e l'ora, eppure è lo stesso paese, e comincio a riconoscere la mappa e i punti cardinali. Ora io non so bene che cosa sia, cioè se questo è già, se è già la prefigurazione del viaggio in Congo, se sia che cosa. Però insomma a me viene molto in mente, non so se è un'associazione impropria, la morte di Mosè e quella poesia che Bonhoeffer scrive in carcere sulla morte di Mosè. Cioè questa immagine di un nuovo paese che non è così il paese prefigurato, che in parte è il paese conosciuto ma in parte è il paese nuovo, e che è il paese che sta davanti, il paese che qualcun altro ha destinato, che non è appunto il compimento come propria prefigurazione, ma il compimento che ci viene da qualcun altro, che indica quel luogo che Mosè non vedrà, appunto la terra promessa, ma tanto è comunque la. E Bonhoeffer, riprendendo questo, dice ma Dio mantiene sempre le sue promesse, perché quella era la terra per la quale Mosè aveva vissuto ed era morto, cioè era la terra che era stata promessa agli altri, che aveva voluto per gli altri. Ecco, allora mi veniva da pensare se questo nuovo paese non può essere questo paese per gli altri che Hammarskjöld voleva in qualche modo insomma, per il quale ha vissuto, ecco, la sua vita, però può darsi che poi significhi tutt'altra cosa, insomma, una pura associazione. Vi ho finito. Raccogliamo.
Bravi. Mi par di capire che la trasformazione psicologica di Hammarskjöld coincida con la sua nomina a segretario dell'ONU, il 53, quando esce lascia le idee di suicidio e dà un senso alla vita. Questo mi lascia molto perplesso, perché lui non è che prima facesse un lavoro diverso. Non era, che posso dire, un dirigente d'azienda, qualcuno che si era stancato del tran tran di un qualcosa che produce per niente. Faceva un lavoro politico, politico-diplomatico. Cioè un lavoro simile a quello che poi va a fare all'ONU. È vero che diventa un lavoro a un cerchio completo a livello mondiale, ma è un lavoro con scarso potere, molto bisogno di diplomazia, quindi un lavoro duro e grande capacità di organizzazione, perché non era Hamas che comandava, era il Consiglio di Sicurezza, erano le grandi potenze. E poi Hamas stava la capacità di mediare tra questi interessi e mediare con quella con quel numero che stava diventando sempre più grande con la decolonizzazione, di paesi piccoli e piccolissimi che però qualcosa potevano contare, appunto, però in un lavoro di tessitura molto, molto difficile. E poi gli interessi economici, l'accusa che è stata lanciata di assassinio, di sabotaggio dell'aereo di Hammarskjöld, non è stata diretta verso le grandi potenze, è stata diretta verso l'Union Minière, cioè una multinazionale, un grosso potere economico di quel Belgio che aveva dato l'indipendenza, aveva lasciato libero teoricamente il paese. Ma questi grandi interessi volevano tenersi la parte più ricca di miniere. La CIA poteva entrarci di straforo, perché magari l'Union Minière era in qualche modo legata alla parte della Francia che voleva conservare l'Algeria, non dimentichiamo che un anno dopo diventa indipendente e nasce l'OAS. E quindi i legami tra CIA e quella che diventerà l'OAS, questi almeno sono documentati. La presenza, diciamo che l'uccisione di Amazon mi sembra più appunto di natura economica che altro, anche se interessi politici poi si sono legati a questi economici. Ecco, io ho detto questo semplicemente per dire che è una situazione estremamente complessa, non era un lavoro, diciamo, tra virgolette, esaltante, era un lavoro duro, come quelli che aveva fatto prima. Perché questo cambiamento? Perché prima la politica non aveva il senso del darsi agli altri, del bene comune, eccetera, dopo l'acquista? E questo che non mi è chiaro. Grazie.
Anch'io volevo chiedere, mi farebbe piacere un approfondimento su questo punto che ha citato anche lui prima, e cioè che cosa succede nel 52, come mai quella che lei ha chiamato conversione, questo superamento della crisi, che posto ha la fede, che posto hanno anche circostanze esterne, a che punto del percorso, cioè come avviene questo salto?
Allora, sempre su questo punto, ma devo innanzitutto ringraziare tutti e due le persone che hanno parlato, perché ci hanno restituito questa immagine così forte, così chiara, così presente tra noi di quest'uomo morto parecchi anni fa. E su questo stesso punto invece a me ha colpito questo suo scoprire che si deve dire sì a qualche cosa. Questo cambiamento lo sento molto presente. Ecco, mi chiedevo, volevo chiedere a Paolo, ma anche a Gabriella, nella spiritualità protestante, questo è un aspetto tipico, è questo trovare questo senso di dare un senso alla vita dicendo un sì, assumendosi le responsabilità in questo momento particolare della sua vita. La sua spiritualità protestante lo aiutava in questo senso?
Io volevo dire che ho visto questa sala che c'è all'ONU, nel 76 sono andata e veramente l'avevo già letta, però mi è piaciuto moltissimo vederla, no? Era aperta giorno e notte e c'era questa frase da Gamma, chiunque può trovare un po' di quiete, di pace interiore, può entrare in questa sala. E io, pensando anche a quello che ha detto Lorenz, l'etologo, forse 50-60 anni fa, disse questa frase: ci saranno molte guerre a causa dei diversi riti. Ecco, allora io vorrei proporre, perché non c'è, ora questa Quiet Room, li chiamano la casa della quiete, la sala della quiete, cioè una mia amica mi ha detto che lavora nel campo internazionale, viaggia molto, mi ha detto che ce ne sono parecchie adesso nel mondo e ci potrebbe essere anche a Roma. Ecco, questa è una cosa che io vorrei, in effetti, perché qui queste guerre di religione mi hanno proprio stufato, in effetti. Ecco, in effetti, gli atei credono nell'amore. Questo è molto, io conosco le persone atee che sono le persone veramente che concretamente realizzano quello che dicevano i latini: un uomo che aiuta un altro uomo è Dio, i fatti contano. E quindi io direi che tutte queste parole, veramente forse la mia età, insomma, ho letto tanto, sono laureata in teologia, io insegnante religione, e adesso da 15 anni io pratico la meditazione buddista, zen. Il mio maestro è Thich Nhat Hanh, anche lui molto impegnato, è venuto a Roma l'altro mese, molto impegnato, anche lui lo propose il Martin Luther King come premio Nobel per la pace, perché lui si è molto adoperato per la pace in Vietnam, anche lui diceva l'America in Vietnam diceva che era della CIA, quindi per 40 anni non è tornato in Vietnam, è tornato soltanto quest'anno, no? Quindi in effetti io, cosa possiamo fare per avere anche a Roma una sala del genere? No, veramente, avevano proposto nel 2000 di destinare un palazzo con, dove potevano andare le persone delle varie regioni, e lì si ripropone di nuovo il problema, una sala dove c'è il silenzio, trovare il nostro Dio interiore, ecco quello che io propongo. Come possiamo fare, ecco, visto che qui...
Un piccolissimo ricordo personale: io sono stata l'estate scorsa in Brasile e ho visitato la cattedrale di Brasilia, quella che oggi è la cattedrale di Brasilia, molto bella tra l'altro, e che originariamente era stata costruita dall'architetto di cui non mi ricordo il nome, quello che ha costruito Brasilia era Niemeyer. E però poi dopo non è più rimasta come uno spazio destinato a persone di tutte le religioni, credenti o non credenti, ma è diventata una normale cattedrale cattolica per la pressione della chiesa locale.
Mi chiedo sempre perché le persone notevoli che possono rappresentare un esempio per la vita di tutti gli uomini, anche se ai vari livelli, come Hammarskjöld per esempio, sono così poco ricordate. Io quando lui era vivo e operante come segretario dell'ONU ricordo che era circondato generalmente da molto rispetto e considerazione, un po' in tutti gli ambienti. Dopo la sua morte mi pare che sia stato piuttosto dimenticato. Ora la pubblicazione di questi libri che sono stati citati stasera non è che sia molto significativa, perché restano sempre nell'ambito di ristrette cerchie di estimatori, soprattutto bisogna andarli a cercare perché si ha interesse a questo. E mi chiedo anche se tra i suoi successori nella carica di segretario generale dell'ONU o comunque tra i politici di spicco sulla scena mondiale, la sua opera, la sua presenza, il suo passaggio siano stati mai considerati più che come quelli di una brava persona, molto dedita, con chiara coscienza ai suoi doveri, magari un buon cristiano. Io non sapevo neanche che fosse di fede luterana, perché e ecco, questo vorrei capire e sapere da voi se qualcuno mi può dire qualcosa in merito. Grazie.
Fa paura ricordarlo.
Ma io non vorrei seminare dubbi. Già nell'Utopia di Tommaso Moro è descritta questo luogo dove che ha alcune caratteristiche architettoniche, ha una luce penombrata, filtrata, e appunto è aperto a qualsiasi, vi sono esclusi i simboli di qualsiasi religione e ciascuno a ore diverse può celebrare, cantare, o però a distanza di tanti anni sono diventato un po' diffidente su questa possibilità che ci sia un altro luogo, che come si dice che tutti i colori e tutti i suoni al momento in cui si sommano tutti insieme fanno per così dire lo splendore o tutti i suoni sintetizzati insieme fanno il silenzio, no? Così almeno mi dicevano qualche volta gli insegnanti di fisica. In realtà, riprendendo Rumi, che già citavi, lui in una poesia del canzoniere dice «Sono stato sul Calvario e non vi ho trovato il Cristo, ho visitato i templi buddisti e non vi ho trovato, non ti ho trovato. Sono stato alla Mecca», lui è islamico, «sono stato alla Mecca e non c'eri, e poi ho guardato dentro di me». Quindi questo sì, che non ha un luogo però, perché anche i maestri Zen ti insegnano che anzi ci sono quasi a livello di barzellette, insomma, cioè, no, il discepolo gli domanda come faccio a praticare Zazen, dice ma che stai facendo? Sto lavando le stoviglie, e beh, lava le stoviglie. Cioè, come? Sì, aggiungene una per tutti i templi, può anche darsi, ma io temo che sia accendere un'altra aspettativa, un'altra speranza per poi ritrovarsi, non noi, ma insomma i nostri posteri, ritrovarsi fra 5 anni di nuovo nella delusione, perché si è evitato la fatica di entrare, Sant'Agostino lo chiamava in interiore momine, no? Rumi lo chiama entrare in se stessi, che puoi anche entrare nell'altro. Quindi io penso il punto perché come fare a creare questa rete di comunicazione in cui a distanza di anni si riprende un discorso come se una persona avesse parlato ieri, ecco, certo, questo è un problema, come sfondare il muro del chiasso, del chiacchiericcio, del gossip, dei rumori e ascoltare la voce a cui dà il nostro sì, insomma, è il problema, io penso, e a noi il problema spetta, non la soluzione. L'importante è non cercare, penso, non cercare surrogati, cercare soluzioni temporali. L'importante è tenere vivo il problema. Ciò che è un po' drammatico è che si vede che molte persone inseguono falsi problemi, purtroppo nostri amici, fratelli, gente che incontriamo per strada, li vediamo continuamente affaticati, ansiosi di fronte a falsi problemi. Invece riuscire a porre questo problema di come essere, entrare nella soglia della nostra miserabile, umile identità umana e da quella soglia poter comunicare, parlare con l'altro. Io preferisco, ecco, Levinas, preferisco questo qui, che non costruire un altro tempio. Non voglio, perché se volete andiamo da Veltroni come vi pare, ci venga anch'io, però non preferirei la fatica della ricerca personale, comunicare, aiutare il fratello che ti stancando, che sta inseguendo un falso problema, che sta inseguendo un'aspettativa precaria, e costituire invece il problema, dice, ma entra in te stesso, abbi questo coraggio, e allora forse udrai questo interrogativo e forse riuscirai a dire questo sì, ecco.
Però, visto che Storace ha nominato i cappellani militari negli ospedali, pagati come i medici perché sono laureati, Formigoni l'ha imitato, e anche in Lombardia ci saranno i cappellani. Alla regione, quando c'era Storace, hanno rimpiccolito la sala della mensa per fare la cappella. E anche dice cappellano, insomma, questa invasione non se ne può più. Quindi a sto punto che ci sia un posto dove uno veramente vuole, senza vedere croci, tranquillo. No, lo facciamo noi, non aspettiamo che noi.
Finché non ci buttano fuori.
Cimitero di prima porta, che è la sala per credenti e non credenti, in cui per le persone che chiedono di essere ecco, quella sala è concepita come un posto che non ha nessuna indicazione religiosa, perché è fatta per tutti, ed è concepita oltretutto fatta da un architetto non necessariamente credente, ma c'ha una profonda spiritualità di silenzio, di cose, eccetera. Quindi un posto a volerlo trovare si trova, sta un po' lontano.
Torniamo a Hammarskjöld, però, più che al...
Sì. No, beh, ma su questa faccenda del luogo, certamente... l'indicazione è preziosa, ma che uno debba andare al cimitero, francamente, insomma, sì, no, ma però è un segno, evidentemente, che lì dove siamo tutti uguali, cioè nella morte, e allora lì si impara, si può imparare. Effettivamente, io capisco quello che dici, Giovanni, lo capisco quello che dici, però capisco anche l'esigenza, perché in fondo è una questione abbiamo bisogno di spazi, no? Per tutto, per qualunque cosa della nostra vita, dalle cose più materiali a quelle più quelle culturali e quelle religiose, c'è bisogno di spazi. E allora che ci sia uno spazio che non si imponga, ma che sia appunto uno spazio aperto in cui ciascuno può essere se stesso, non è una cosa malvagia. E neanche disdicevole in una civiltà come la nostra, appunto multiculturale, multi qua, multi là, dopotutto non sarebbe affatto fuori luogo, insomma, ecco, vabbè. Ecco, ma io devo rispondere, cercare di rispondere alle due domande e poi alla terza, ma lì c'è un po' una... almeno per quel che ho capito, non è che sia uno specialista di Hammarskjöld, per carità, ma per quel po' che ho capito c'è una coincidenza di tempi
per cui nel momento in cui Amersfield raggiunge appunto il massimo del successo, diciamo, di carriera, avverte la precarietà di questa condizione e nel momento in cui riceve questa nomina la vive come il superamento di quella crisi. Io non capisco bene perché non dovrebbe piacere questo, nel senso che sono come un po' anche l'Apostolo Paolo e così in tante altre vicende di esistenze in cui c'è un momento critico che coincide magari con un momento appunto di affermazione e di successo, c'è un momento che viene superato da un evento esterno che provoca qualche cosa di interiore. Ora io ho adoperato forse una parola eccessiva parlando di conversione, cioè, è vero che lo faceva il politico anche prima, ma la politica che faceva prima, pur essendo una politica fatta con dedizione eccetera eccetera, gli sembrava non realizzare quello che poi lui ha individuato come scopo della vita, cioè donarla. È una coincidenza di tempi e di vice e di esperienze all'interno della quale coincidenza è avvenuto questo passaggio, questa vittoria che è segnata, almeno a me è parso abbastanza bene nel diario. Cioè non vedo motivi di qualche sospetto, come se fosse qualche cosa. Dice, perché diventi segretario, allora è Dio che ti chiama, prima non ti chiamava. No, non è, diciamo, da mettere in questi termini, ma la presa di coscienza della vita come vita da donare è avvenuta in quel momento lì, in una maniera più limpida, più chiara, che poi mi sembra negli anni successivi, anche lì con delle altalene, non è tutto lineare, del resto l'ha anche detto Gabriele, non è tutto lineare, c'è sempre anche una dialettica e compagnia bella, però sostanzialmente ecco, questo sì sembra il sì che lui ha pronunciato in quella occasione e che ha illuminato sostanzialmente il suo cammino ulteriore. Ecco, questo mi sembra di poter dire. Riguardo al sì della vocazione, in generale, nel quadro del protestantesimo, si cerca di vivere la vita più a partire dal sì di Dio che dal nostro sì in generale. È piuttosto questo sì che illumina la mia giornata, la mia vita, il mio lavoro, eccetera, eccetera. Il sì umano è più in evidenza in certe correnti del protestantesimo moderno, ad esempio nel metodismo e poi anche oggi soprattutto nel pentecostalesimo, dove c'è allora questa forte esperienza, no, di conversione, quindi che ti porta ad affermare la tua fede, eccetera, eccetera. Però quindi sì, il sì gioca, ma quale sì? Ecco, quello che qui si vuole dire è che alla chiamata di Dio bisogna dare una risposta positiva. Ecco. Nella nostra liturgia, ma forse anche in quella cattolica, questo non lo so, nella nostra liturgia c'è effettivamente il momento della confermazione che di solito avviene in età adulta o giovanile, ma avanzata, a 18 anni, a 20 anni, in cui effettivamente c'è proprio anche liturgicamente un sì che si pronuncia in risposta alla chiamata di Dio. Qui naturalmente in Amarskjöld è il sì di una vita, ecco, non è soltanto il sì di una liturgia. Ecco. Quindi ecco, direi, metterei piuttosto come risposta il doppio sì che governa la nostra esistenza, quello di Dio in Gesù Cristo e anche poi il nostro. Ecco, io credo di aver terminato, perché sulla sala...
Sì, ma insomma non c'è molto da dire a questo punto. Sì, anch'io non vedo molto il problema, cioè non è che sia una svolta così clamorosa, è così un'accettazione, un mutamento nella vita che insomma accade, non trovo che sia così. E poi essere segretario generale delle Nazioni Unite, insomma, non è proprio essere l'usciere, d'accordo che c'è il Consiglio di Sicurezza, ma significa anche che evidentemente per un uomo che vive il senso della responsabilità, insomma, qualcosa è accaduto e quindi riformula la sua vita. No, mi interessava il problema della stanza del raccoglimento, ma io non la vedrei niente male e non credo che sia... Sì, ecco, non credo che dovrebbe partire da una sorta di rivendicazione o di confronto con i cappellani negli ospedali, perché sennò diventa un po' la stessa cosa. Ecco, dovrebbe venire da una... Sì, dovrebbe venire da un'altra logica e non credo che sia in contrasto con lo spazio interiore. Credo che sia bella come situazione, così come in quel gran mercato dell'ONU creare uno spazio di un altro linguaggio, di un altro silenzio, di un'altra attenzione, credo che sia stato importante. Così in una grande città, in un grande mercato come Roma, sarebbe bello, certo non è pensabile da che parte possa venire fuori, ma insomma, ecco, sarebbe bello che ci fosse un luogo come un vuoto dentro il pieno, ecco, in cui ci può essere un'altra modalità linguistica riflessiva e in cui anche non trascurabile ci si incontra, certo non per parlare, ma anche semplicemente per stare insieme, per succedersi nello spazio, mi sembrerebbe una cosa abbastanza bella, insomma.
Prego. Leggo una frase per caso che ho qui in mano. È venuto il giorno in cui il dolore è diventato piccolo, poiché ciò che a me era successo e sembrava così duro da sopportare è diventato insignificante alla luce della vocazione che Dio ora mi rivolgeva. Ma come è difficile sentire che questo è, nello stesso tempo e per questa stessa ragione, il giorno in cui la gioia diventa grande.
Ecco, questo l'ha scritto dopo la nomina. È un modo per esprimere il dolore diventa piccolo, dolore che ho cercato un po' di illustrare, di questo tormento compagnia bella, rispetto alla gioia di questa vocazione che lui ha ricevuto.
Colui che ha posto se stesso nelle mani di Dio sta libero di fronte agli uomini, è interamente a suo agio con loro perché ha riconosciuto loro il diritto di giudicare. Se prendono questi libretti, Signore, è pieno di queste belle...
Ci saranno.
Vuoi chiuderla? Su?
Sì, allora chiudiamo, quindi, con un senso di forte,
che ha concluso in modo molto ricco questo nostro programma. L'avevamo pensato un po' confusamente all'inizio, anzi alla fine dell'anno precedente, e poi si è rivelato questa idea di avere racconti, come stasera, racconti profondi sulla vita dei maestri, una cosa che ci ha arricchito molto. Tutto l'anno, tutti i maestri sono stati occasione di scoperte straordinarie per la vita personale, sociale, politica di ciascuno di noi. Quindi proprio stasera direi che si è raggiunto proprio l'apice di questo, perché questo racconto che è emerso questa sera e questo far rivivere questo personaggio, io particolarmente l'ho sentito molto molto forte, e credo tutti quelli che hanno avuto la fortuna di essere qui, quindi ringraziamo i nostri due o tre amici che ci hanno aiutato a fare questo. Si chiude quindi un anno, diciamo, di incontri su questo. Ricordo che c'è un sito del CIPAX dove tutti questi test, dove tutte queste chiacchierate vengono registrate, poi trascritte, poi messe sul sito, e quindi questi testi, con qualche giorno di sfasamento, chiaramente sono leggibili, scaricabili, diciamo, sul sito del CIPAX, www.romacivica.net/CIPAX. Non è facilissima questa... Però, insomma, se uno poi io non me ne intendo molto, ma se uno clicca CIPAX forse viene fuori sta roba, ecco. Ed è un piccolo servizio che noi facciamo, eccetera. Quindi, ecco, volevo ricordare questa cosa molto concreta. Stiamo già lavorando sul programma dell'anno scorso, chi ha voglia di aiutarci, dell'anno prossimo, chi ha voglia di darci una mano, eccetera. Il tema che sta emergendo è il rapporto, l'incontro fra il cristianesimo e l'Islam, sempre fatto con questa modalità di raccontare delle esperienze di incontro, di andare a fondo a questa problematica molto complessa. Quindi chi ha voglia di darci un aiuto, una cosa, lo può fare. Poi Gianni mi alza questo foglietto per ricordare che un altro dei nostri incontri, un altro dei nostri impegni è quello di diffondere anche la teologia della nostra amica Antonietta Potente, questa teologa domenicana che vive in Bolivia. Abbiamo adesso pubblicato un libretto che sta lì, che si chiama Molta Gioia, a cui potete dare un'occhiata, e ci sarà dal 21 al 24 luglio. Antonietta Potente torna dalla Bolivia e viene a Lamezia Terme, sempre per stare in zone un po' periferiche, in provincia di Catanzaro, e farà un seminario di 4 giorni sulla fede, che lei ha intitolato La fede, semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita. Chi avesse voglia di venire, noi andiamo giù in macchina il giorno 20, insomma si può fare una piccola banda di assatanati della teologia, insomma, che va giù. Grazie di tutto. Sì, ma si è affidata a me per
custodirgliela. Thank you. ci saluterò, sentirci. Mario.
Sì, sì. Perfetto. Vuoi la trascrizione poi o... ma fatti viva tu.
E penso che anche tutto il discorso politico, che è importantissimo, fortissimo, se dopo tutte le esperienze che abbiamo vissuto, ormai io ho proprio i capelli bianchi, la guerra, le esperienze della guerra, i dolori del dopoguerra, le guerre successive, e tutti i genocidi che stanno accadendo ancora, insomma, tutto questo avrebbe possibilità di essere visto molto meglio se si ripartisse proprio dalla dignità dell'uomo, amico e nemico.
Bene, adesso do la parola pregando i due interlocutori di rispondere un po' a tutte le domande nel tempo di 10 minuti. Io desidero veramente ringraziarvi moltissimo tutti, molto di più di come l'ho fatto all'inizio, nel senso che da giornalista ho assistito a una discussione molto interessante, molto forte, che francamente è difficile fare e ascoltare in sedi diverse da questa. Aggiungo una sola domanda per Bertinotti, che questa non puoi sottrarti, ed è questa. È una domanda che ha a che fare con